perché c'è ragazzi, vi capite che si magari mi dà una mano, ho preso dei biglietti aerei da Porto Rico alla Spezia.
Davvero?
Si torna in Liguria, quindi torniamo alle origini.
E qual è l'occasione?
Sì, ho deciso di tornare in Italia e soprattutto di portare tutto il gruppo in Italia per la giornata nazionale del mare.
Beh, mi sembra una splendida occasione. Poi nello scenario della Spezia devo dire che non è male questa idea. Allora penso che tutti apprezzeranno la nostra sorpresa.
Beh, allora passiamo in aeroporto e ci vediamo alla Spezia.
Ci vediamo alla Spezia.
Di Genova?
In realtà non abbiamo finanziamenti per la ricerca, però ci appoggiamo a un database che si chiama Total Materia, in cui riusciamo ad avere tutte le prove di trazione, le prove di compressione, quindi delle prove tecniche di resistenza, chiamiamole generalmente così, per andare
Maurizio, visto che noi abbiamo delle domande di rito che facciamo di solito nelle nostre puntate, qua siamo in esterna ma vanno fatte lo stesso, quindi la prima domanda per rompere il ghiaccio è: se tu dovessi estinguere una specie animale marina per salvare tutte le specie in via di estinzione, quale scegli e perché?
Tipo le stelle marine. Perché? Perché in realtà sono una grandissima fonte di avvicinamento sbagliato al mare. Cioè c'è più l'idea di è un giocattolo, quindi voglio toccarlo, voglio averlo, voglio portarlo a casa, piuttosto che trattarlo veramente come se fosse un pezzo fondamentale, diciamo un incastro fondamentale dell'ecosistema. Quindi direi la stella marina.
Ok, quindi ho estinto le stelle marine. Vabbè, una canzone, un album, qualsiasi cosa, che ti ricorda il mare o un'esperienza che leghi al mare? Nessuna canzone che la lega al mare. Parlaci di Alba.
Parlaci di Alba. Allora, Alba è uno skiff, quindi per chi non è del settore, uno skiff è una barca, una deriva, quindi una barca un po' più piccola che viene portata da due persone. Ed è stata costruita per partecipare a una competizione che si chiama Mille Una Vela, che è una competizione che si tiene ogni anno e che si disputa tra atleti universitari italiani e non, e si tiene ogni anno a fine settembre. L'anno scorso è stato a Trieste, quest'anno sarà a Bellano sul lago di Como, e diciamo che è un modo per riprendere una tradizione universitaria che si era un po' persa nel nostro polo, perché questa barca ha anche due gemelle che noi in realtà chiamiamo mamme barra nonne, che sono state costruite nel 2008 e nel 2009, che si chiamano Speziale e Corsara. Corsara regata tuttora, quindi alla regata Trieste del 2024 abbiamo portato sia Alba che Corsara, quindi diciamo Alba è il nuovo inizio di un percorso che in realtà ha sempre fatto parte del polo, quindi è un modo per far divertire noi, quindi far applicare finalmente ciò che studiamo, però anche partecipare diciamo con un obiettivo concreto che è questa regata che si disputa contro altri atleti.
Parlaci dei materiali che sono stati usati per realizzare questa barca, che sono un po' particolari, giusto?
Un po' particolari perché proprio da regolamento la barca deve essere sostenibile, ecosostenibile. Ciò significa che diciamo la massa della barca totale deve essere almeno al 70% di materiali riciclabili, bioriciclati o naturali. Questo diciamo è una cosa che si porta dietro la regata da sempre, nel senso che già Speziale Corsano nel 2008-2009 rispettano tuttora queste regole, e infatti sono in legno le due barche. E questa invece noi abbiamo optato per fibra di lino, fibra di vetro, core in PET riciclato, poi parleremo anche di cos'è il core, e una resina epossidica però che nasce da biomasse, quindi è anch'essa riciclabile effettivamente. Vado subito ad analizzare cos'è il core. Il core diciamo è un elemento strutturale primario, nel senso di una barca che viene costruita in sandwich. In sandwich significa che tra due pelli di materiale composito viene posto un materiale più leggero per creare spessore, detto in parole molto semplici. Quindi noi utilizziamo il core in PET per fare questo, per restare sempre nel tema dell'ecosostenibilità. E quindi diciamo ci siamo addentrati nell'utilizzo di fibra di lino, comunque materiali che vengono definiti esotici e ci permettono di partecipare alla regata.
Sono con
Martina.
Ciao Martina, e allora tu di cosa ti occupi nello specifico? Che cosa fai? Cosa studi? Raccontaci un po' di te.
Ok, allora io studio ingegneria nautica, al momento mi sto per laureare, ho finito gli esami, sto facendo la tesi ed è il secondo anno che faccio parte del Rebel Sailing Team. Lo scorso anno mi sono occupata della parte progettuale, in particolare della parte strutturale di Alba, mentre quest'anno sono passata al dipartimento di management per occuparmi più della parte social, foto, grafiche, eccetera. E ho deciso di fare questo cambiamento anche un pochino più per sfogare la mia creatività e uscire un po' da quello che faccio di solito, quindi più dalla parte ingegneristica, e al momento sto trovando molto bene, sono contenta.
Ok, quindi basta stare dietro le quinte a lavorare sulla nave, giustamente fare un po' di foto. E raccontaci qualcosa di Alba. Ci raccontavano che ha già fatto un breve tour in mare.
Ha fatto anche la regata. C'è stato qualche problemino legato più alla parte di attacco del timone, che però abbiamo già provato a sistemare. Speriamo adesso per l'anno prossimo di riuscire ad essere più carichi e belli pronti per la regata. L'anno scorso abbiamo fatto tutto un pochino di fretta, ecco.
Dai, bene, bene. Ma il nome? Ha un'origine? C'è una storia dietro?
Ha un'origine, in realtà la barca doveva chiamarsi Macaia, cioè il nome scelto dal team e dalla platea era stato Macaia.
Spieghiamo, scusa se ti interrompo, ma spieghiamo giusto per gli ascoltatori cos'è la Macaia.
Macaia è la brezza che vi è, mi sembra che sia ligure come termine, ed è la brezza che vi è la mattina, quindi deriva da questa cosa qua. In realtà adesso, perché si chiama Alba, se leggi sulla vela c'è un numero che è 558 e rappresenta le ore 5:58 della mattina, in realtà notte, perché stavano lavorando durante la notte, in cui abbiamo infuso lo scafo e è nata Alba, abbiamo aperto la porta, c'era il sole, quindi dopo una lunga notte di lavoro queste 5:58 rappresentano proprio la nascita della nostra barca, abbiamo detto deve chiamarsi Alba, è nata proprio all'alba.
È una storia bellissima, veramente, cavolo. E allora faccio una domanda alla bella Morena, visto che è parte del podcast, e dato che come sempre imito il mio collega Riccardo, fa caldino adesso, vuoi ordinare qualcosa, un bel drink per rinfrescarti?
Dai, da uno sprizzettino così di prima mattina proprio ci starebbe.
Siamo qui con Oscar. Di cosa ti occupi?
Io sono stato quello che ha seguito la costruzione di questa barca.
Ah, quindi della Alba. Ho detto il nome giusto, ok, perfetto. Com'è stata questa esperienza?
Sicuramente la parola è folle. Abbiamo avuto dei tempi molto molto ristretti, per cui in parte ho avuto la nostra esperienza, in parte ho avuto dei problemi esterni a noi. Ci siamo trovati a costruire la barca in 40 giorni, che sono veramente veramente pochi. È stata veramente una prova per tutto il team, perché quando abbiamo iniziato eravamo in pochi a saper costruire. Quando abbiamo finito abbiamo visto questa esplosione delle persone, che quelli che all'inizio devono stare erano in due persone, dobbiamo costruire. No, guarda, fai così, taglia questo, no, dopo un po' è diventato un c'è da fare quello, vai. All'inizio nessuno sapeva fare nulla, alla fine quelli che hanno voluto lavorare sapevano che si facesse.
Quindi siete cresciuti insieme alla barca?
Sì, assolutamente, noi ci siamo costruiti insieme a lei.
Ma tu sei anche velista?
Io sono velista, non navigo su questa, perché peso tipo 20 kg in più di quello che potrei pesare, però sì, io sono velista da sempre. Ho iniziato salito in barca con meno di un anno di una volta, e da lì fino a oggi non mi sono fermato.
Allora io ti voglio chiedere sicuramente una delle esperienze più belle, uno dei viaggi che hai fatto magari veleggiando per il mare, visto che è da meno di un anno, cioè da quando eri più piccolino, meno di un anno, che veleggi o comunque rimani in mare, un momento da raccontarci?
I tramonti, sicuramente i tramonti. I tramonti a vela sono una cosa incredibile, i tramonti le notti, quando sei in mezzo al mare non c'è luce, non c'è la luna, delle stelle, quello secondo me è uno dei momenti più belli in assoluto della vita.
Ma visto che sento anche un certo accento, i tramonti e le notti di silenzio delle stelle, in quale mare o dove? Dappertutto?
Il Mediterraneo è sempre casa. E io sono spagnolo, sono venuto qua a fare l'università, perché effettivamente se si vuole fare questo, il miglior posto che c'è è qua. Per cui io ho chiesto dove devo andare, mi hanno detto lì, ci sono venuto. Però sì, ho iniziato a navigare da me in Spagna, vicino Alicante. Lì abbiamo un po' di regate importanti come la Volvo, Ocean Race, quindi anche lì uno inizia a guardare d'occhio verso la competizione, verso le barche performanti. Alla fine però mi hanno fatto una cosa più piccola, della stessa follia di noto di 50 grammi qua, no, guarda lì, vediamo se possiamo trimmare un attimino quel pezzo che pesi. No, ma abbiamo tolto un chilo, siamo dei geni. Quindi un po' questo mondo della competizione mi ha portato a entrare in questo fantastico gruppo.
Ah, noi siamo un podcast dell'Università di Genova, ok, di Media Radio, siamo biologi marini, ok? Come si chiama? Che il nome per te calza per meglio. Vai la Morena. Noi chiediamo sempre alle persone che vengono da noi ospiti, o oggi a chi intervistiamo, visto che noi siamo particolarmente vicini alla tematica delle specie in via di estinzione, ok? Se l'intervistato potesse salvare tutte le specie in via di estinzione, ma estinguendone una sola, che specie estingueresti, che animale marino estingueresti e perché? Qualsiasi motivazione, anche ti stanno antipatici, ti rovinano le barche, non lo so, qualsiasi cosa.
Le meduse, non le so.
Colpo al cuore, ma necessario. Tanta gente segue le meduse.
Sì, non è che sembra non faccia nulla, anche se in realtà non è così, e un po' lo abbiamo tutti, quindi.
Opinioni contrastanti tra l'intervistato e gli intervistatori,
devo essere sincero.
La prossima volta non mi trasformo. Allora, ragazzi, oggi siamo qua, team di Bella Morena, parte del mare, la Spezia, assieme all'unico e incredibile Rebel Sailing Team. Noi siamo qui con Davide, che è stato, diciamo, il nostro link di connessione che ha permesso tutto questo. Quindi ciao Davide.
Ciao, io sono Davide Capelli e sì, diciamo che siamo riusciti a collegarci noi con il loro podcast, che è molto bello e molto interessante, e ci ha permesso di creare questa bellissima giornata e anche a eventi futuri, diciamo, che saranno, non facciamo spoiler, saranno tantissime altre emozioni e eventi che ci collegheranno e ci permetteranno di fare tantissime cose.
Allora, diciamo, qua bolle qualcosa in pentola, ragazzi, si sta capendo questo, stiamo progettando tante cose molto belline, tanti eventi molto carini, però visto che va bene, abbiamo avuto i pareri del presidente, di Ludovic, così in giro, tutti che raccontano, però parlaci un po' te dal tuo punto di vista di Rebel Sailing Team, un attimo, da come arrivi te e da tutto quanto.
Allora, diciamo che Rebel è più una famiglia, e diciamo che da fuori siamo tutti ragazzi, quindi magari sembriamo un po' degli scappati di casa, ma in realtà abbiamo tante capacità che nel bene e nel male riusciamo a mettere in atto, però la prima cosa è sì, una famiglia unita e che comunque si supporta ogni giorno per arrivare ai nostri obiettivi, che non so se li hanno già detti, però sono due grossi eventi a cui parteciperemo anche sia quest'anno che il prossimo, che sono la 1001 Umbrella Cup 2025 e la Sumo Challenge 2026.
Passiamo a qualche domanda a Baila Murena, così poi vediamo se, anche perché siamo bravi tutti a dire bello Baila Murena, bello, l'ascoltiamo, ma se incominciamo a fare le domande a Baila Murena, i nostri cari ascoltatori sono all'altezza? Domanda 1, 2, 3, non sai quali sono.
Allora, io so che ce ne sono tre, non me le ricordo tutte e tre, però di sicuro una c'entrava sui drink, una c'entrava sul manuale, la terza non so se c'entrava il cilindrito o qualcos'altro, non me lo ricordo.
Un numero.
Preparato su tutte e tre, quello è ovvio.
Le migliori interrogazioni a scuola sono state fatte da impreparati, perché bisogna improvvisare, quindi si improvvisa. Quindi domanda 1, 2, 3.
2.
2, la domanda di intermezzo, di metà episodio, classica nelle nostre interviste, capita con il proverbiale fotuolo chiedendoti una canzone, un album, qualcosa che ti ricorda il mare, Rebel, la pronuncia di te è Rebel?
Rebel c'è l'intimo.
Sbagliato per tutta l'intimo, o più francese, Rebel. Quindi adesso, tra l'altro, noi temporeggiando e prendendo tempo ti stiamo dando anche la possibilità di pensare, anche di improvvisare, di dire una cosa che in realtà non è vera, che la gente non saprà mai. Ma una canzone che ti ricorda il mare, il tuo lavoro, Rebel, Sailing Team, esperienze passate che c'entrano col mare.
Allora, diciamo che improvvisando, perché qua si improvvisa e basta, più che album e canzoni, io sono uno di quelli che ascolta magari canzoni che di parlato hanno zero, quindi più suoni, e per quello ti direi magari la puntata sugli echi del mare.
Qualità, cioè, qua stai praticamente facendo una marchetta dentro la marchetta, cioè noi tramite i microfoni, l'attrezzatura di Unigia Radio che ci ha fornito, tu ci stai facendo una marchetta a Baila Murena con il nostro stesso episodio, cioè qua siamo in Inception. Ragazzi, qua aspetta, cioè, e poi meno male, oh no, ma io sono quello che sto dietro, io non voglio espormi, non sono fatto una telecamera interviste. Dovevamo nominare il reverse in team della puntata Echi del Mare, quindi adesso andavo a riascoltarlo e c'era. Facciamo così, mandaci un'altra persona di reverse in team.
Marco, vieni qua.
No, dimmi.
Allora, abbiamo invitato una persona del team che diciamo che è famoso all'interno del team per essere, diciamo, l'anima viva e giovane, forse per, allora, diciamo, per il mio dipartimento e per, dato che è il mio coinquilino.
La casa si chiama dipartimento?
No, la casa si chiama, la casa è Montebianco. Siamo qui con Marco Furasacco e che è il Danno.
Dopo questa introduzione da superstar siamo qua, e quindi, visto che stiamo chiedendo a tutti i componenti che cos'è per te il Rebel Sailing Team, e non puoi dirci che è una famiglia perché ce l'ha già detto lui, sei anche te uno dei membri fondatori, sei arrivato dopo, sei arrivato in corsa, parlaci un attimo del tuo point of view di questo team.
Allora, io sono arrivato, come hai detto tu, un po' in corsa, nel senso che dopo un anno che era già iniziato,
fatto, mi sono inserito, hanno fatto delle sorte di un recruiting e sono scelto, ho scelto di entrare perché mi sentivo in quel momento lì, possiamo dire, pronto per iniziare un nuovo percorso, una nuova avventura, possiamo dire così, con dei ragazzi che hanno quasi la metà, sì, un attimo più grandi, 2 anni, 3 anni più di me, e Revel è sì, come ha detto anche Davide, una famiglia, ma soprattutto un gruppo che ha lo stesso obiettivo, ok? Quindi lo stesso obiettivo, lo stesso sogno, possiamo dire così, di costruire imbarcazioni dal nulla, ok? Per regatare contro altre università che hanno una storia molto più lunga della nostra e che amano tutti amano il mare, ok? Ok, come la canzone di Ok Giorgio, bravissima, mi è piaciuto questo riferimento musicale, però a questo punto io ti volevo chiedere, tu di cosa ti occupi, visto che Davide è un po' più il signor oscuro della situazione, sta dietro le quinte, sei anche te così oppure sei una persona di primo impatto?
Io neanche io non sono una persona di primo impatto, io mi occupo delle grafiche, / sito web che stiamo facendo in questo momento, presentazioni, non più verso i social ma verso proprio gli sponsor, ok? Quindi mi interfaccio con Davide per poi parlare con gli sponsor, per mandare delle nostre presentazioni, i nostri obiettivi, quello che vogliamo fare, e poi diciamo che mi interfaccio con anche voi gli altri dipartimenti per creare, possiamo dire, dei contenuti adatti al nostro pubblico, ok?
Ma crescendo. Vabbè, posso dire una cosa, secondo me è anche questo un elemento cardine, visto che io purtroppo faccio tutto in Valle Moreno, infatti non vedo l'ora di andarmene e mi occupo anche di fare tutto l'aspetto delle grafiche, così è un aspetto da non sottovalutare, perché quando non ci saranno i grafici le altre persone piangeranno. Ma comunque, detto questo, io direi che posso passare il microfono a Fabione, perché tu anche te sei un grande fan di Baila Morena, giusto? Avrei ascoltato la bellezza di 20 secondi di un episodio, giusto per farci una visualizzazione veloce, e quindi Fabi ti farà una delle 3 domande. Allora, tu, Fabio, ormai la tua esperienza decennale nell'ascolto di Baila Morena, ti porterà a sapere a memoria quali sono le nostre 3 domande che facciamo a tutti gli ospiti, ma tu ne potrai scegliere una, ovviamente non sapendo quale, a meno che tu non sia veramente un esperto decennale di Baila Morena Podcast. Quindi io ti faccio una domanda che dovrebbe essere semplicissima per te. Domanda 1, 2 o 3?
2.
La domanda 2, scelgono tutti la domanda numero 2, perché evidentemente
domanda qui non abbiamo ancora avuto una risposta da qualcuno lì.
Ludovica, la canzone, vabbè, lo chiediamo dopo. Hai una canzone, un album, qualcosa di suo, Ludovica, la canzone, che ti ricorda il mare, ma non necessariamente il tuo lavoro, qualche ricordo legato alle barche? Ho il tuo lavoro.
Allora, sì, una canzone molto famosa di tanti anni fa, che è Il Pescatore, di André, e mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda mio nonno, la mia famiglia, ma soprattutto in quella canzone lì ritrovo tanto il mare, l'andare a pescare all'alba.
Perfetto, anche lui ha un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Però qua, visto che ormai Davide fa parte di Baila Morena, Baila Morena Rebel, prenderà il posto di Riccardo tra un mesetto. Si prenderanno il posto tra 1 mese e 19 giorni. Adesso c'è questa persona a fianco a me che ci ha fatto foto per tutta la giornata, anche se in realtà non ci sono stato perché sono sempre stato in giro. Ma allora, faccio una piccola introduzione e poi possiamo incominciare l'intervista anche con lei.
Ah, devo fare io.
Fai parte di Baila Morena Rebel.
Allora, siamo qui con Sara Murgia, che diciamo che è una delle ragazze del team, una delle tante, perché dobbiamo dirlo, ce ne sono. E niente, vi lascio la parola a Sara.
Allora, io sono Sara, faccio parte del dipartimento di management, mi occupo di organizzazione e eventi, di cercare di sponsor o di sponsorizzazioni varie, anche se poi è Davide quello che si occupa di contattarli e mantenere rapporti stretti.
L'abbiamo presa per un momento perché ci porta gli sponsor,
Per me cos'è il Rebel? Ma devo dire che all'inizio io sono nel Rebel proprio da appena è nato, quindi settembre dello scorso anno, è questo il secondo anno che faccio, e se inizialmente mi trovavo un po' più spaesata perché comunque i ragazzi che hanno avuto l'idea di ricreare il team erano già tutti molto amici, devo dire che penso di essermi integrata piuttosto bene, ho trovato davanti a me delle persone che condividevano le mie stesse idee, amavano il mare e amano il mare tanto quanto me. Siamo mossi tutti dalla stessa passione, direi che questo ci accomuna. Ci sono state sicuramente un po' di discussioni, è sempre difficile mettere d'accordo così tante persone, però è bello il fatto che nonostante le difficoltà siamo riusciti ad arrivare dove siamo oggi, a raggiungere
una famiglia, una semplice famiglia, siamo persone che si vogliono bene, puntano agli stessi obiettivi e sono sulla stessa lunghezza d'onda.
Bellissima, anche questa è una bellissima risposta e notiamo sempre di più la coesione di queste persone nel non solo collaborare ma vivere le giornate di tutti i giorni, perché immagino come noi da colleghi viviamo costantemente in simbiosi, immagino che più o meno anche voi condividete lo stesso destino, però se si sta con degli amici e con persone che si vogliono bene, tutto questo vissuto con molta più leggerezza e soprattutto si apprezza ancora di più quello che si fa. Però adesso, con anche l'ennesimo motore che si accende, quindi dovrò inglobare il microfono dentro la mia gola, allora, non prendiamoci in giro, anche te sei una delle più grandi fan di Baila Morena e so benissimo che anche te hai tatuato sulla schiena il logo di Baila Morena, che è una grandissima ascoltatrice, e quindi adesso è arrivato il momento di farti una domanda alla Baila Morena, no? Vedo proprio i tuoi occhi che brillano dall'emozione, non ti spiego più. E quindi adesso, passando poi lo scettro a Fabione, ti farà una delle tre domande, ma chissà quale delle tre. Vediamo Fabione se deciderà di essere un Dio misericordioso o un Dio benevolente. La sceglierei, quindi proprio prima domanda, seconda o terza?
Seconda.
Rebel Sailing Team è davvero una famiglia, perché scelgono tutti la seconda, sì, è incredibile ragazzi, hanno penso di tutti, guarda, la prossima la scegliamo noi, perché adesso anche basta. Quindi, Sara, se tu dovessi scegliere una canzone, un album, una musica generica che tu associ al mare, a Rebel, quale sceglieresti?
Meno male che c'è il mare di Olly, perché è una canzone con un ritmo molto tranquillo, che ascolto molto spesso e mi dà molto le vibes di una giornata tranquilla in barca a vela, al sole, il mare calmo, la breccia marina, il vento.
Ringraziamo tanto, salutiamo Olly che ci segue sempre. Dove è la canzone? Ciao, come ti chiami?
Jacopo.
Ciao Jacopo. Vuoi dirci che cos'è per te il mare? Che cosa ti ricorda il mare?
L'acqua che si beve.
Tu invece come ti chiami? E per te che cos'è il mare?
È un mondo azzurro.
Bello, un mondo azzurro.
Con tanti animali belli.
E quali sono i tuoi animaletti preferiti del mare?
Allora, la balena, il polpo e poi basta.
Ciao, posso chiederti come ti chiami?
Virginia.
Ciao Virginia, volevo chiederti che cos'è per te il mare? Che cosa ti ricorda quando vedi il mare, quando vai al mare?
I pesci.
E quali pesci ti piacciono?
Una arancione.
Ah, quella arancione. Ma tipo Nemo?
Sì, era della casa.
Come si chiama?
Grazie.
Grazie. E tu come ti chiami invece?
Samuel.
E dimmi Samuel, per te che cos'è il mare? Cosa ti ricorda?
Ci sono tante barche, ci sono tanti pesci.
Ad esempio un pesciolino che ti piace?
Anche a me il pesce pagliaccio.
Il pesce pagliaccio è bellissimo, è carinissimo. Tu come ti chiami?
Andrea Ladri.
Ciao Andrea, e dimmi, per te che cos'è il mare?
È una cosa preziosa perché ti fa vivere.
Ma è bellissimo. E poi hai un sacco di disegni, vedo. Qual è quello che ti piace di più, che vorresti colorare per primo? La barchetta? Bella la barchetta, eh.
Gna, 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 gna.
Tu ci vai in barca? Sei mai andato su una barca?
Una volta e basta.
Io due con quella.
E ti è piaciuta? Ti è piaciuta la barchetta questa
qua? No,
sì.
Wow, sono tantissime tre volte. Siamo qui con
Francesca Servetti
e Giulia Castiglioni.
Cosa portate qua alla giornata del mare alla Spezia?
Portiamo un po' di biologia marina e in particolare abbiamo fatto delle attività che riguardano le alghe, molecole dal mare e aspetti non solo della chimica, insomma le molecole che si estraggono dalle alghe, ma anche aspetti dell'ecologia e l'importanza delle alghe quindi nell'ecosistema e nella vita però anche di tutti i giorni, anche delle persone, ecco, delle ricadute, anche gli alimenti in cui sono contenuti le alghe, che magari cose che le persone non sono a conoscenza.
Poi però se ho capito bene, voi insegnate una scuola superiore, giusto, ok? E fate una cosa che non è molto comune, insegnate biologia marina in una scuola superiore.
Sì, all'Istituto Superiore Capitini Saulo di La Spezia c'è l'indirizzo civico naturalista delle tecnologie del mare, che è un indirizzo nel quale è inclusa anche insieme a scienze dei materiali per applicazioni marine, la biologia marina, che è una delle materie in assoluto che gli studenti apprendono.
interessano di più perché li avvicina moltissimo al mare, che è una passione che viene di studenti spezzini portano nel cuore da quando sono bambini. E poi sulla base, diciamo, di questa peculiarità della nostra scuola, da circa 4 anni il Cape di Misauro appartiene alla rete europea delle Blue School, le scuole che aderiscono con le loro progettualità multidisciplinari a progetti indirizzati alla tutela degli oceani. E quindi con i nostri laboratori in occasione appunto della giornata del mare noi ampliamo quella che è l'attività didattica che mira a fare l'ocean literacy, ossia l'alfabetizzazione sugli oceani di fatto.
Ma quindi, se stiamo parlando di salvaguardia del mare, Fabio, noi ci occupiamo moltissimo di questo aspetto ed è giusto anche chiedergli, cioè, se potessimo salvare il mare in che modo, tu come glielo chiederesti?
Allora, se voi poteste salvare tutte le specie marine in via di estinzione, estinguendone una sola, quale specie scegliereste e perché? Una da estinguere per salvare tutte le altre.
Prenderne una. No, le Mistolandia è l'ondata, poverina, dai. No, non è giusto, una via costruttrice, è tanto importante, però appunto è importante così ne parlate un po', glielo raccontate ai vostri ascoltatori di questa alga rossa calcificata, insomma, e il ruolo che possono avere dei costruttori come ingegneri dell'ambiente, poi per catturare l'anidride carbonica, insomma, dai, scatenate.
Useremo l'isolante allungata allora per
costruire il cimitero di Baina Murena.
Visione perfetta.
Abbiamo un sistema in cui voi vedete un proiettore, un produttore subacqueo che può emettere dei suoni in acqua, è questo che vediamo sulla sinistra, emette dei suoni e qua abbiamo invece il microfono che è il sistema che lo registra. E poi noi possiamo visualizzare il suono in acqua in diagramma che si chiama spettrogramma, in cui vedete nell'asse dell'assiso il tempo che varia, nell'asse delle ordinate ci sono già le frequenze, perché appunto è uno spettrogramma, quindi è già un'elaborazione del segnale e permette di visualizzare le frequenze su cui si distribuisce il suono. Ora noi stiamo emettendo in acqua col trasduttore dei suoni di mammiferi marini e quindi vediamo delle righe che compaiono nel nostro diagramma e sono quelle che rappresentano il contenuto in frequenza di questi suoni. Poi possiamo fare riprodurre dei suoni artificiali come quello che è emesso da un sommergibile, abbiamo un modellino del sommergibile e si vede, si sentono i rumori dei motori e delle tasse da volo, si chiamano quando si riempiono d'acqua per scendere e salire di quota. E poi abbiamo anche dei suoni artificiali, quindi generati artificialmente, che possiamo emettere in acqua e far vedere come vengono visualizzati a livello di spettrogramma. Poi in questo laboratorio noi possiamo anche far vedere i veicoli autonomi, sono quindi dei veicoli che sono a guida autonoma, quindi non sono gestiti dalle persone, ma gli viene impostata una missione tramite una console, dopodiché autonomamente decidono quale percorso seguire per arrivare nel punto che gli viene dato. Nel corso di questo tragitto possono anche svolgere le missioni, quindi se hanno ad esempio un sensore di tipo chimico possono fare analisi chimiche dell'acqua, se hanno un sensore di tipo acustico possono fare acquisizioni acustiche, se hanno ad esempio un sidescar sonar possono fare delle visualizzazioni del fondale.
Perfetto. Suono di cetaceo preferito da ascoltare?
Il delfino.
Comune, sterella, generico? Basta che parlino.
Esatto, non sono così esperta.
Lei cosa si occupa e che cosa fate qua al Festival del Mare?
Allora, io sono professore di modellazione tridimensionale al campus Marconi per il corso di progettazione di design nautico e navale e se oggi sono con l'associazione Vela Tradizionale di cui sono il segretario e stiamo facendo vedere i mestieri della produzione delle imbarcazioni tradizionali in legno ai ragazzi degli istituti di Spezia. Quindi abbiamo diversi laboratori, partendo da quello sulle essenze, dove spieghiamo da dove arriva il legno con cui sono fatte le barche e quanti legni diversi possono essere trovati a bordo su una barca. Abbiamo il laboratorio del Mastro Calafato, dove vediamo la fine del lavoro quando dobbiamo impermeabilizzare la barca e quindi facciamo lavorare i ragazzi con cotonina, con ferri di Mastro Calafato, con il maglio. Ma abbiamo anche un laboratorio gestito dal maestro d'arcio Cesare Cortale, che fa
fa vedere come si disegna la barca, quindi quali sono le fasi del progetto. Poi abbiamo anche il laboratorio dell'attrezzista, dove i ragazzi si divertono a fare i nodi, a vedere, a sperimentare come funzionano le carrucole per la demoltiplicazione dei pesi, e facciamo far toccare ai ragazzi con mano quello che è il mestiere del fare le barche tradizionali, che sono quelle che stavano scomparendo dalla Liguria e che vediamo in tutti i quadrettini di inizio secolo, quindi gotico, cioè vela latina, piuttosto che leudi e altre tipologie di veliere, usate non tanto per il diporto ma quanto per la pesca, per l'attività che sostenevano la popolazione ai tempi antichi e che comunque rappresentano un saper fare che deve essere salvato, che merita di essere salvato. Quanti legni si possono trovare in una barca? Dipende, almeno 4. Almeno, e poi dipende dalla tipologia di barca che vogliamo andare a costruire, ma sicuramente avremo dei legni più pesanti e resistenti per la chimica, mentre avremo dei legni più leggeri per quanto riguarda la parte più estetica, dei legni a fibra lunga come il Douglas Fir per l'albero, che non è un pezzo solo, ma sono tanti pezzi tenuti assieme, e dipende veramente da quello che vogliamo costruire.
Molto bello. Una canzone, un album che la lega al mare, al suo lavoro, o qualcosa che le ricorda il legno, a questo punto mi viene da dire. Comunque in generale, mare, lavoro.
Beh, sicuramente mi vengono in mente tutti gli album in ligure di Andrea.
Ok, ci sta, perfetto. Siamo qua con Cesare e adesso ci spieghi che cosa fai qua al Festival del Mare a Spezia, perché vedo un sacco di legno.
Io faccio il master d'ascia di mestiere. Costruisco barche in legno, ancora sono uno degli ultimi che si è rimasto a Spezia e in Liguria, perché siamo rimasti veramente pochi e giovani soprattutto. Questo è il legno, si parte dall'essenza, poi si passa al maestro d'ascia che fa vedere come si tracciano le ossature per una barca con il metodo del mezzo grado, che è un metodo antichissimo che ormai non si usa più in Liguria, dicevo che non si usa dall'inizio del Novecento, perché si usava già all'inizio del Novecento, si è cominciato a usare il metodo del mezzo modello e il disegno. Invece questo è un metodo antico che una volta i pescatori, ancora per fare le barche da pesca, si usava e tuttora viene usato da qualche maestro d'ascia che lavora ancora anticamente come si lavorava anticamente. Poi si passa, una volta fatto lo scafo, il maestro d'ascia fa vedere anche dove vanno i vari pezzi della barca. Poi una volta fatto lo scafo si passa all'impermeabilizzazione dello scafo, a calabattaggio, dove abbiamo una lancia del Consul, una lancia storica che abbiamo recuperato, e facciamo vedere come si fa il calafattaggio. E poi dopo il calafattaggio, che la barca teoricamente va in mare, c'è l'attrezzatura, cioè per muovere la barca con i remi e con la vela, senza motore come si faceva prima, quindi c'è il mastro ad attrezzatore che la arma, fa vedere come si fanno i nodi.
Tutte queste robe simpatiche. Ora, di questa volta devo fare all'inizio una domanda che facciamo noi nel podcast sempre quando intervistiamo qualcuno. Noi siamo tutti biologi marini, ok? Quindi siamo molto vicini alle tematiche di estinzione delle specie. Quindi noi chiediamo sempre, se l'ospite in questo caso, o l'intervistato, potesse estinguere una specie marina per salvare però tutte le altre, così, cosa sceglieresti e perché?
È una domanda che mette in difficoltà.
Ti mette in difficoltà? Pensaci. Tanto ti chiedo un'altra cosa. Vedo che lì ci sono un po' di legni esposti.
C'è scritto anche dove vanno, la funzione che hanno in base al pezzo che si deve costruire per la barca.
Volevo proprio chiederti quello. Quali sono le caratteristiche dei legni importanti per le varie componenti, diciamo, di una barca?
La densità, il peso e la resistenza meccanica. In base ai pezzi, per esempio la chiglia e le ossature, la chiglia che è la spina dorsale della barca, ci vuole un legno molto duro, molto dritto, che sia resistentissimo. Addirittura si usano dei legni, per esempio adesso si usa tanto un legno esotico, un legno africano che si chiama azobek, che è questo, si chiama legno ferro anche in italiano, perché azobek non è africano. È un legno talmente denso che va a fondo a un peso specifico maggiore dell'acqua. Anticamente, ma anche adesso, si usava anche la quercia nostra, quella che cresce in Italia, che anche quella è un legno che va a fondo. Oppure per fare le ossature si usa l'acacia, perché c'ha l'acacia oppure il gesso, ma l'acacia si riesce a piegare con il vapore o con l'acqua bollente, quindi si può dare una forma all'ossatura. Oppure delle piante come il gesso, i rami di quercia, legni duri che crescono al limitare del bosco, come il frassino, si usano perché sono degli stortami naturali che praticamente possiamo usare per fare le ossature, che hanno una certa curvatura. Poi invece il fasciame, per il fasciame si usa per esempio il pino, che è un legno molto resistente, ma è leggero, è dolce, quindi ha la capacità anche di assorbire un po' più l'acqua, l'umidità, e quindi si può gonfiare. Quindi sfruttiamo la capacità che ha a nostro vantaggio anche per stagnare la barca.
Perfetto, grazie, ti lascio la parola, che avete ospiti. Grazie mille, grazie mille.
Allora, siamo di nuovo con Ludovica, direi, che forse ancora deve dirci la sua canzone sul mare a fine intervista. Ok, perfetto. Adesso invece ci ha parlato prima di Revel Sailing Team, ma noi sappiamo che uno dei loro principali obiettivi è la sostenibilità. In quale modo Revel Sailing Team si occupa e sponsorizza il termine sostenibilità?
Allora, assolutamente. La sostenibilità è la base del nostro progetto, è veramente il cuore, forse. Mai più, mai come questa volta possiamo dire che siamo riusciti a integrare la sostenibilità in tanti modi, una sostenibilità sociale, una sostenibilità sicuramente anche economica e poi ovviamente quella più importante, ambientale. Diciamo che siamo stati anche aiutati dai regolamenti di competizione, perché all'interno della prima regata che abbiamo fatto, che è la Mille Una Vela Cup, nel 2024 avevamo come focus che il 75% del peso della barca fosse derivante da materiali bio, comunque riciclabili o riciclati. Quindi diciamo che siamo stati anche avvantaggiati da questo punto di vista, perché ero in imposizione della competizione. L'anno prossimo invece, nel 2026, che affronteremo la Summit Challenge sul lago di Garda, anche lì c'è una parte di sostenibilità che riguarda il riutilizzo, il riuso comunque di materiali di scarto e poi tutto quello che è il riciclo, ovviamente lo smaltimento, perché nel settore nautico la problematica forse più grande rispetto all'inquinamento, oltre ai consumi ovviamente dei motori, è proprio lo smaltimento delle materie prime. Quindi il discorso è che volevamo che fosse un progetto sicuramente duraturo, ma che prevedesse già un buon punto di partenza con appunto i materiali che abbiamo utilizzato. Molto spesso abbiamo anche utilizzato quelle che sono considerate le materie prime seconde, quindi derivante da già un processo di riuso oppure comunque di riciclo. L'obiettivo è sempre quello, ovviamente portare più sostenibilità nel mondo della nautica, che sia nella vela sportiva come in questo caso, ma che sia proprio anche a livello di progettazione. Come progettisti nautici, ingegneri e designer, vogliamo che il mondo nautico cambi in questo senso.
Molestati soprattutto da noi, infatti grazie per non averci ancora denunciato, spero di non ricevere niente in indirizzo postale, e comunque di aver comunque reso possibile questa giornata super bellissima, dove siamo riusciti a interagire con un sacco di personcine, bambini e così via, e uso un sacco di diminuti perché sono carini. Ringraziamo anche Unigerati per averci permesso di registrare tutto ciò con dei microfoni eccezionali e dell'attrezzatura da campo che non è scontato da voi. Io direi che adesso è arrivato anche il momento di salutarci, perché è anche arrivato il momento di fare la super pappa e anche darci qualche drinks.